ci colleghiamo, lo saluto e gli do il ben ritrovato a Michele Tossani. Ciao Mick.
Ciao, ciao, grazie, un saluto a tutti.
Come stai?
Bene, in attesa che riprenda il campionato.
Certo. Siamo tutti in attesa, insomma, già domani abbiamo delle belle sfide, in primis ovviamente Juventus Inter. Allora, tu
già stasera, perché
sì, esatto,
guarda anche la Liga Andra.
Immagino
c'è qualche altro litigio nello spogliatoio.
Speriamo di no. Domani, dicevo, Juventus Inter. Ti chiedo subito, caro Michele, sponda bianconera, hai ascoltato sicuramente Tudor, sai che con Cesao lui ha detto al 50%, ma a mio avviso, questa è una mia idea, o è indisponibile oppure non giocherà titolare, però magari posso sbagliare, lui sta facendo pretattica, ha risposto oggi su Open Up, potrebbe giocare dall'inizio, ma è possibile con le due punte? Troppo presto, sicuramente adesso più opzioni, ma è presto. E poi ha detto, perché a mio avviso è importante, il quarto a sinistra, visto che c'è Dumfries, forse è quello più in forma, guarda che ti dico, ballottaggio addirittura ci ha messo anche Cabal, a mio avviso un po' di pretattica, Cabal, Kostic, ha detto João Mario che sarebbe adattato, e McKennie. Ti chiedo, a tuo avviso, perché mi pare di capire che confermi il 3-4-2-1, secondo te quali saranno le scelte? Intanto in attacco, perché si sta parlando molto ovviamente dell'attacco dopo l'ultimo giorno di mercato che ha visto l'acquisto di Openda, appunto, di Zegrova, che però sarà indisponibile.
Ma allora è difficile indovinare di preciso cosa gli passi per la mente a Tudor e allo staff. Diciamo che la soluzione con due punte sarebbe una novità, e quindi magari uno potrebbe tenersela stretta per il prosieguo della partita più che all'inizio. Però è anche vero che giocare con due punte e con un trequartista dietro consentirebbe di pressare il play dell'Inter, e l'Inter, penso soprattutto alla partita con l'Udinese, ci ha avuto qualche difficoltà, perché in quella partita c'era Çalhanoğlu, l'Inter gioca in maniera diversa da quella di Inzaghi, svuotava un po' il centrocampo, Çalhanoğlu aveva bisogno comunque di mezzali vicine, e lì si sono allargate e quindi è andata un po' in confusione l'Inter, quindi potrebbe essere un modo più che per attaccare, per difendere meglio. Per quanto riguarda
l'1-2, dici, scusami Michele, l'unico trequartista, immagino il Diz dietro a?
Dietro a due punte, a quel punto, scusate il gioco di parole, potrebbero essere, credo, cioè dove scegli, credo che non ci sia errore. Di Open Da, l'unica cosa è vedere se si è inserito bene,
perché
comunque è arrivato da poco, e quindi insomma ci sono anche questioni di, ora non tanto di lingua, perché poi alla fine parlano tutti inglese ormai i giocatori, non più come 30 anni fa.
Concordo.
Però magari capire cosa vuole l'allenatore, cosa vuole con la palla, cosa vuole senza palla. Però comunque diciamo che la Juve si è notevolmente rinforzata davanti, e Tudor ha tante soluzioni da poter usare anche a partita in corso. Più interessante secondo me è la questione del laterale sinistro, proprio perché, come dicevi tu, c'è Dumfries da quella parte, che è sempre l'uomo in più dell'Inter quando l'Inter attacca. Di tutti i giocatori che sono stati nominati, forse è quello che potrebbe contenerlo meglio, è McKennie. Però c'è anche da dire che mettere una soluzione più offensiva potrebbe costringere Dumfries a giocare più indietro, quindi a spingere meno, e quindi questo potrebbe togliere, perché a volte per difendere su un giocatore forte in attacco,
certo,
più che pensare a come contenerlo, uno può pensare a come attaccarlo, cioè chi lo costringe a fare un lavoro al quale non è abituato.
E quindi allora, diciamo, cambio la domanda: se Michele Tossani domani gli dicono guarda Tudor sta male, mi fai la formazione? Dai, veramente, facciamo questo, non un gioco, cerchiamo di vedere come la giocheremmo, in questo caso tu come la giocheresti. Domani, per la precisione, domani chi sceglieresti? Perché gli altri ruoli, bene o male, poi sappiamo, sono la difesa, a destra immagino Kalulu, il Diz è sicuro, nel cuore del centrocampo Locatelli e Thuram. Chi schiererebbe invece Tossani? Domani contro l'Inter, proprio circoscritto a quella partita.
Ma io metterei McKennie a sinistra, perché comunque è un giocatore che può anche spingere anche, e quindi mi può contenere Dumfries, ma allo stesso tempo può costringere Dumfries a giocare più basso, quindi lontano dalla porta, quindi a fare più il quinto che l'attaccante aggiunto. E poi andrei con un trequartista a due punte, proprio per il discorso di cui si faceva, che facevamo prima, che comunque sia può mettere in difficoltà la fase di costruzione dell'Inter. Comunque l'Inter si presenta a questa partita già con una buona pressione sulle spalle, perché comunque aver perso in casa con l'Udinese, cioè secondo me è un Inter che va attaccata, perché attaccandola gli puoi togliere certezze in un momento in cui comunque i giocatori devono ancora dimostrare di essere dietro, di stare dietro al progetto tattico dell'allenatore, che è un po' diverso da quello di
Inzaghi.
E quindi bisogna, una sconfitta potrebbe anche minare la credibilità, insomma la fede, diciamo così, dei giocatori nel nuovo progetto tattico.
Ah, su questo non c'è dubbio. Peraltro aggiungo, caro Michele, come sai, insomma, il passaggio da Inzaghi a Chievo non è stato proprio visto bene da tanti, perché è chiaro che è un salto triplo per Chievo, no? Che passa dal, con tutto rispetto di Chievo, ci mancherebbe, però passare dal Parma all'Inter insomma è un salto triplo. 1-2, però a questo punto dimmi anche le due punte che sceglieresti tu della Juve.
Ma io penso che potrebbe anche provare, cioè non mi stupirei se ci fosse anche Vlahovic dal primo minuto.
Questo volevo che dicessi.
C'è anche una questione di gestione dell'organico. Comunque è vero che lui si è calato bene nella parte del sesto uomo del basket, quindi il dodicesimo, è uscito bene dalla panchina, però insomma ci sono tante partite da giocare, c'è la Coppa Campioni, insomma fargli fare poi tre panchine di seguito, insomma è vero che ha avuto qualche difficoltà, l'ho visto una partita della nazionale, ma oggettivamente poveraccio è stato completamente abbandonato lì davanti con tutti gli altri 10 giocatori che stavano dietro, e praticamente la Serbia la palla non l'ha mai vista.
E poi, caro Michele, in attesa di tutto questo, che torni Zegrova, che potrebbe essere un altro, no?
Sì.
Che può, diciamo, rompere, spaccare le partite, mi verrebbe da dire, no? Per le caratteristiche, non so come la pensi tu, perché secondo me se sta bene fisicamente potrebbe giocarsi il posto con Sesau e magari anche rubarglielo, tra virgolette, il posto da titolare, no?
Ma secondo me lui è meglio di Cesà, perché comunque è un dribblatore anche lui, efficace, però non è, diciamo, cioè rispetto a Cesà, secondo me non ha una giocata sola, comunque fa anche assist,
Bravo, esatto.
Può giocare interno ed esterno, quindi può venire, non di piede, dico, nel senso può allargarsi, e quindi a quel punto il quinto di destra può venire dentro il campo, oppure può venire lui dentro il campo, e allora al quinto gli fai fare tutto il binario. E poi un giocatore associativo che fra l'altro conosce anche David, e quindi insomma i due insieme si intendono anche bene, quindi questo potrebbe essere un vantaggio anche per la sua titolarità.
Ah sì, su questo non c'è dubbio. Rispetto al mercato si è parlato tanto, Michele, no? E ovviamente i due rinforzi dell'ultima, direi quasi dell'ultima ora, dell'ultima giornata, ma delle ultime ore, appunto, Openda e Zegrova, danno la possibilità all'allenatore, l'ho detto anche lui, sì, dovrò cambiare, dovrò essere bravo io, ma ancora presto. Ok, secondo te però bisognava fare qualcos'altro sul fronte del mercato per rinforzare ulteriormente la Juventus, non solo in attacco?
Ma sai, questo è un discorso che vale per parecchie squadre, cioè se si poteva fare, perché poi alla fine qualcosa di più lo puoi sempre fare, no?
Certo,
cioè,
certo.
C'è sempre qualcosa che potevi fare meglio, però purtroppo il mercato delle italiane e anche della Juventus spesso è un mercato di, cioè tranne il Napoli mi sembra è un mercato di contropiede, cioè nel senso bisogna vedere cosa succede negli altri campi, in Inghilterra soprattutto, e poi a valanga, a cascata, a vedere quello che si può fare. Però io credo che la Juventus, cioè se ci sono due squadre che sono uscite bene dal mercato estivo, sono il Napoli ovviamente, ma anche la Juventus, cioè io credo che a questo punto la Juventus abbia fatto un bel passo in avanti rispetto al Milan e all'Inter, e quindi sia la squadra che deve stare a ruota del Napoli, e se ci fosse uno svenimento collettivo dei giocatori del Napoli e di Conte, oppure Conte si incarta nelle due competizioni eccetera eccetera, approfittare di un'eventuale defaianza. Il Napoli è sempre favorito, non è che si può andare da Tudor ora a chiedergli lo scudetto per forza, però di stare in scia eventualmente, ecco, almeno arrivare secondo, sì, io credo che il secondo posto la Juventus sia favorita, e poi se ci dovesse essere un crollo del Napoli, allora a quel punto si può fare altri ragionamenti.
Quindi tu dici sostanzialmente il Napoli, e lo penso anch'io, è favorito, e anch'io sto dicendo quasi tutti i giorni, conoscendo Conte, adesso ha il doppio impegno, peraltro ovviamente gli avrà chiesto De Laurentiis di andare avanti il più possibile, anche perché è una Champions League molto più ricca dallo scorso anno rispetto a quella precedente. Conte storicamente, insomma, in Europa non è che abbia fatto grandi cose, e quindi potrebbe essere anche quello un elemento, diciamo così, a sfavore del Napoli. Quindi tu dici la Juventus ci può stare quantomeno alla possibilità di dare fastidio al Napoli, sperando che, no, come dici tu, una defaianza, e approfittare di. Quindi insomma vedi la Juventus quasi un anti-Napoli, più dell'Inter e delle altre, del Milan per esempio.
Sì, io allora penso dell'anti-Napoli se è il Napoli, cioè nel senso lo può perdere il Napoli, che ne dica Conte. Poi Conte ora ha due squadre, praticamente, ma due squadre con giocatori di livello. Cioè è vero che non ha più Lukaku, che è importante, che è un giocatore per certi versi atipico e particolare, comunque sia gli hanno dato Højlund, che è un giocatore forte ad attaccare la profondità, e probabilmente il Napoli giocherà più per attaccare la profondità, almeno in Champions League. Non dico che debba arrivare fra le prime 8, però almeno fra le prime 24, cioè arrivare al playoff, quello credo sia d'obbligo per il Napoli con la squadra che ha, e anche tenuto conto del calendario che ha, che non è proibitivo. In campionato è strafavorito il Napoli, cioè nel senso mi meraviglierei se non lo vincesse. Quindi il dovere della Juve è di stare dietro, scaricare le pressioni sul Napoli anche a livello di conferenza stampa, come giusto che sia, vedere come il Napoli gestisce questa pressione, insomma fare un po' alla Mourinho,
certo, no, no, certo.
Stampa, ci vuole anche quello, e poi vedere ad aprile a che punto siamo.
E invece riguardo le ultime due, e poi ti saluto e ti ringrazio Michele, riguardo invece al discorso, il focus un po' su Tudor, no? Se ne è parlato tanto la scorsa estate, lui insomma era stato definito un traghettatore, si pensava a Conte, poi addirittura a Gasperini eccetera, alla fine è stato confermato il tecnico croato. Cioè come lo stai vedendo a livello di incisività sulla squadra?
Ma io lo vedo bene, l'ho visto bene anche l'anno scorso. Sono rimasto stupito che sia stato confermato, ma non per le sue qualità, ma perché di solito quando cambiano i dirigenti si tende a privilegiare allenatori conosciuti, o comunque a portarsi dietro, a proporre allenatori scelti in prima persona, no? Invece Comoglia alla fine lo ha ereditato, per certi versi l'ha confermato. Io, secondo me, ha fatto un buon lavoro anche l'anno scorso, al di là della qualificazione alla Champions, e poi credo che quella sia stata la discriminante, perché se non si fosse qualificato
certo,
non credo oggettivamente che sarebbe rimasto. Però lui si è qualificato anche in maniera intelligente, cioè a un certo punto ha visto che la squadra, sia per motivi atletici sia per motivi di come era la rosa che ha ereditato, non poteva fare il suo calcio, e ha fatto un calcio più pane e salame, difesa e contropiede, che era più adatto alla rosa che aveva l'anno scorso. Quest'anno mi sembra partito bene, ha le spalle larghe, ha il DNA da Juventus, comunque uno serio, preciso, parla bene, non l'ho visto mai sopra le righe, mi sembra che gestisca benissimo la squadra, insomma ha messo Vlahovic in panchina, questo è uscito dalla panchina e ha fatto due gol, quindi insomma mi sembra che abbia in mano la situazione. Quindi mi sembra che sia partito bene, non è poco.
Questo è importante. L'ultima, ha citato Comon lì, ci sono anche tante discussioni, si era partito anche in questo caso, ma ormai è una consuetudine tra il popolo bianconero, sul suo scetticismo, un francese, ma dove va, cosa ha fatto. Invece ti volevo chiedere, secondo te, come si è mosso sul mercato, perché il primo test sul lavoro di Comon lì appunto era il mercato.
Beh, insomma, ha ereditato una situazione economicamente difficile.
Esatto.
Ha venduto bene, io credo, senza offese per nessuno, perché poi si parla di giocatori che comunque hanno fatto la Serie A, a noi non c'è riuscito, a loro sì, quindi sempre il massimo rispetto a qualsiasi giocatore, però vendere Savona, cioè piazzare Savona o altri giocatori che lui ha piazzato, è stato secondo me perché comprare, se uno ha i soldi, è relativamente facile, magari uno non compra sempre bene, vendere è difficile, soprattutto se hai dei contratti e nessun giocatore vuole ribassarsi il contratto, quindi insomma, vendere è difficile. Poi ha fatto una signora squadra, soprattutto davanti. Ora, magari Openda andrà male, Zegrova andrà male, però questo è ragionare col senno di poi. Cioè, sulla carta ha comprato dei signori giocatori. Quindi cosa gli si può dire? Secondo me ha fatto più che bene.
Non c'è dubbio. Michele, grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto e ci sentiamo prossimamente. Grazie,
buon weekend.